momento particolare, dovevo preparare uno studio per un gruppo di giovani, un po' sulla storia, noi evangelici, da dove veniamo, qual è la nostra eredità spirituale, così in quei giorni io ho attraversato secoli di storia del cristianesimo. Era per me come alzarsi in volo come un'aquila e guardare i tempi, i vari tempi della storia del cristianesimo con la domanda: ma dove siamo oggi? Dove eravamo? Dove andremo? A un certo punto io ho capito una cosa e vorrei trasmettere questo stasera a tutti noi. L'avevo già accennato una volta e voglio iniziare con una domanda strana. Che cosa hanno in comune gli anarchici, gli estremisti, i filosofi e i cristiani? Hanno una cosa in comune. Magari ad qualcuno vorrei chiedere: ma che c'entrano i casonetti, poveri casonetti, quando li vanno a incendiare, no? Ciò che ci accomuna è che noi non ci consideriamo come bestie da macello che seguono tutti la massa. Tutta la mandria va in una direzione mattatoio. Solo perché tutti vanno là, anche noi andiamo là. Ma siamo delle persone che non si accontentano degli stereotipi di questa società e vogliamo cambiare qualcosa. Chiaro. Noi cristiani, sulla base della verità biblica, vogliamo cambiare qualcosa di concreto, qualcosa che è vivibile, dove magari altri vogliono cambiare qualcosa incendiando anche casonetti, non tutti, ma sto tirando un po' le somme anche di magari gilet gialli, eccetera, le notizie che sentiamo. Che c'entriamo noi? C'entriamo in quanto il cristianesimo vero, quello che Gesù Cristo ha portato in questo mondo, è qualcosa per gente coraggiosa. E io stasera vi vorrei sfidare, incoraggiare. Dio ci ha chiamati di andare controcorrente. Dillo alla persona accanto a te: va controcorrente. Qual è questa corrente? Cioè, che cosa sta succedendo? Come cultura europea, noi veniamo da una guerra, la Seconda Guerra Mondiale. I miei figli oggi sono la quarta generazione dopo questa guerra. E questa guerra ha segnato le generazioni. La prima che faceva la guerra, la seconda che erano bambini quando la guerra finiva, eccetera. In tal tempo, dopo la guerra, anche qui in Italia, la mentalità della società era una, cioè abbiamo tutti un dovere, ed è quello di ricostruire la nostra nazione. Quindi era nel pensiero di tutti, ognuno deve fare la sua parte. E se c'era poco da mangiare, ci si alzava comunque per andare a lavorare, magari con lo stomaco che faceva quel rumore così piacevole. Lo conosci? Poi, man mano, le generazioni successive sono cambiate. E questa settimana ho fatto un'osservazione che mi è rimasto. Ho beccato mia moglie durante la settimana a mangiare miele. Perché si stava spalmando il miele sul pane e ha visto che io ho visto e mi dice, sai, di solito non lo faccio durante la settimana. E io ho detto, è per me la stessa cosa, perché quando lo faccio un po' guardando che nessuno mi vede. Sai perché? Perché noi siamo cresciuti in due famiglie totalmente differenti, in una generazione dove certe cose si mangiava solo di domenica. E il miele si mangiava solo di domenica. I nostri figli questo problema non ce l'hanno. Loro mangiano miele, se vogliono, ogni giorno, quando a loro piace. Che cosa è cambiato? È cambiato qualcosa. Questo è solo un piccolo esempio che ci fa capire qualcosa che però è molto profondo. Ah, io non ce l'ho con, né con mia moglie che mangia il miele durante la settimana, perché anch'io lo faccio, né ce l'ho con Davide che non si crea questo problema perché è normale per la sua generazione. Però capiamo che è cambiato qualcosa. E se una volta le generazioni avevano il senso del dovere, oggi la quarta generazione misura ogni cosa in virtù di che cosa? Mi piace, mi fa del bene, mi fa sentire bene, e perciò lo faccio. È sbagliato questo? Nemmeno è sbagliato. Ma se la cosa rimane con il miele, è un conto. Se lo applichiamo, lo stesso principio, a ogni scelta di vita, lì diventa una domanda importante. Così attraverso i secoli l'umanità, ogni società ha dei alti e dei bassi e le generazioni sono influenzate da quello che la storia trasmette, di quello che è il tempo in quel momento che quella generazione c'è. Duemila anni fa un uomo di Dio ha fatto uno screenshot. Sai che cos'è? L'istantaneo del cellulare dove tu puoi fare la foto dello schermo. L'Apostolo Paolo aveva un discepolo che ha chiamato suo figlio. Come si chiama? Timoteo. Nel primo viaggio missionario si sarà convertito, nel secondo viaggio missionario Paolo lo adocchia e dice tu vorrei che tu vieni con me, l'ha inserito nel suo team apostolico da lì in poi. Timoteo era fedele compagno dell'Apostolo Paolo, è entrato in questo staff apostolico. Nel 67 dopo Cristo circa, l'anziano Paolo, ex Saulo di Tarsia, era a Roma in carcere e ha scritto la sua ultima lettera, la seconda lettera di Paolo a Timoteo. E lui lì fa uno screenshot di quello che è la società di quel tempo. E io vorrei adesso, nella lettura di questo, non lo mettere ancora, nella lettura di questo screenshot, di quello che l'Apostolo Paolo vede come pericolo per il suo tempo, lì, soprattutto per il suo discepolo Timoteo, io vorrei che noi partecipiamo a questa lettura con attenzione. E se tu su quel testo che adesso andiamo a leggere, vedi un'attitudine o un modo di fare che tu pensi che corrisponda ai tempi di oggi, e puoi pensare a una persona vicino a te, magari in famiglia o nel vicinato, dove tu pensi quella persona è in questo modo come adesso la Bibbia dice, puoi alzare una mano e lasciarla sopra, per favore. Ok? Capito il concetto? Alzare la mano? Proviamo. 2 Timoteo 3, dal verso 1 a 5, c'è scritto, l'anziano Paolo scrive a Timoteo, or sappi questo, negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti. Conosci un egoista? Alza la mano. Amanti del denaro. Ora puoi alzare, se ti tocca, una seconda mano. Vanagloriosi. Superbi. Bestemmiatori. Ribelli ai genitori. Ingrati, irreligiosi, insensibili, sleali, calunniatori, intemperanti, spietati, senza amore per il bene, traditori, sconsiderati, orgogliosi, amanti del piacere anziché di Dio. Ce n'avete ancora mani da alzare? L'Apostolo Paolo questo lo dice al suo discepolo di 2000 anni fa. Sappi che è così. Cioè, allora hanno parlato degli ultimi tempi, da applicare al loro tempo. Noi oggi leggiamo questi brani applicandoli soltanto al nostro tempo. Ma attenzione, questo l'Apostolo Paolo l'ha scritto 2000 anni fa, cioè nell'anno 67 d.C., rivolto al suo discepolo in quel tempo. E finisce verso 5. Aventi l'apparenza della pietà, mentre ne hanno rinnegato la potenza. Anche da costoro allontanati. Quindi, qual è la conclusione, il consiglio dell'Apostolo Paolo per ognuno di noi, quando conosciamo una persona che risulta nell'elenco di quello che abbiamo letto? Allontanati da costoro. E forse tu adesso hai un problema, un grande problema, perché ti rendi conto che dovresti allontanarti da te stesso. Di questo parleremo dopo. Qual è il risultato di una cultura di questo genere, in questo elenco che abbiamo letto? Ah, l'Apostolo Paolo ne parla. Appunto, verso 5, aventi l'apparenza della pietà, mentre ne hanno rinnegato la potenza. Da costoro allontanati. Con poche parole, l'Apostolo Paolo qui sta dicendo, sei finto, non sei autentico. Chi corrisponde a queste cose non è autentico, semplicemente per un motivo. Quale? Perché chi vive in questo modo pretende dalle altri cose che lui stesso non è disposto a dare alle altri. Perciò il suo pensiero non può funzionare, non è vivibile. Chi vive in questo modo non ha una vita vivibile. Sei finto. Oppure il verso 8 e 9, dove l'Apostolo Paolo dice, e come Ianne e Iambre si opposero a Mosè, così anche costoro si oppongono alla verità, uomini dalla mente corrotta, che non hanno dato buona prova quanto alla fede. ma non andranno più oltre, perché la loro stoltezza sarà manifesta a tutti, come fu quella di quegli uomini. Jambre non sono nomi che risultano nella descrizione di quello che è successo con Mosè, ma nella tradizione ebraica, anche lì, abbiamo questi due nomi che erano i maghi che hanno cercato di contrastare quello che Mosè ha dovuto fare davanti al Faraone. Avete presente quella storia? Cioè, Dio manda Mosè dal Faraone, tu devi far uscire il mio popolo dalla schiavitù, dal paese d'Egitto, in un'altra nazione, e in conferma che Dio vuole questo, Mosè ha fatto dei miracoli. Cioè, per esempio, ha preso il bastone, l'ha buttato a terra, è diventato un serpente. Ian e Iambre sono andati, hanno preso anche loro dei bastoni, l'hanno buttato a terra, sono diventati serpenti. Hanno contrastato con la magia o con i trucchi, perché molte cose erano anche trucchi che hanno usato. Il significato Ian e Iambre, tradotto in italiano, è cioccoliere e prestigiatore. Alcune cose avranno fatto veramente con la magia, altre cose erano semplicemente trucchi, ma ci sono riusciti. Così con l'inganno hanno contrastato l'autentica opera di Dio. E ancora oggi, con inganno, con apparenze, noi non facciamo altro che ingannare noi stessi e contrastare l'opera di Dio che è a favore nostro nella nostra vita. In questa situazione ora entra il Vangelo. Perché quando una società è al punto più basso, anche quando una vita è al punto più basso, quello è l'occasione per che cosa? L'occasione per l'intervento di Dio, dove non c'è più speranza, interviene Lui e cambia le cose. Ora vi potrei fare un lungo elenco di esempi di come Dio ha operato in questo modo. Potrei parlare degli ebrei in Babilonia, in cattività. E al punto più basso Dio cambia le cose, viene sostituito un re in una insurrezione, viene il re Dario e quello che cosa fa? Manda Neemia, prima Estra e poi Neemia, manda gli ebrei indietro a Gerusalemme. Un nuovo inizio. È solo un esempio. Possiamo parlare della riforma protestante, quando ciò che era rappresentanza dell'opera di Dio, la Chiesa, che era così corrotto in quel tempo, così messo male, così che era una barzelletta di quello che si faceva a Roma. Quindi al punto più basso Dio suscita un Lutero che riscopre la grazia, che riscopre la scrittura, quello che è parola di Dio rivelata per l'umanità, e viene rivoluzionato il mondo di allora. Nasce il protestantesimo, nascono le varie chiese evangeliche, dai quali noi oggi siamo discendenti. In una disfatta totale, Dio interviene, cambia le cose e fa nascere una cosa nuova. Questa è la potenza di Dio. Perciò, se ciò che abbiamo letto corrisponde ai tempi di noi oggi, c'è speranza per noi? Sì che c'è speranza. E l'Apostolo Paolo dà tre consigli al suo discepolo. Guarda quali consigli dà. 2 Timoteo 3:10, L'Apostolo Paolo scrive al suo discepolo, tu invece. Quindi in contrasto a quello che è l'andazzo, tu, Timoteo, invece, che cosa? Hai seguito da vicino il mio insegnamento, la mia condotta, i miei propositi, la mia fede, la mia pazienza, il mio amore, la mia costanza. Potremmo continuare, ancora non ha finito. Com'è sto discorso? Timoteo era compagno di viaggio dell'Apostolo Paolo. Sai, tu puoi dire agli altri fai così, fai colà, e tu nella tua vita non lo fai, ma nel momento che qualcuno vive con te, tu non puoi nascondere di quello che tu sei veramente. I tuoi figli non faranno quello che tu dici che devono fare. I tuoi figli faranno quello che tu fai giorno per giorno nella vita. E l'Apostolo Paolo ha potuto dire a un Timoteo che ha vissuto con lui giorno per giorno, giorno e notte. No, niente LGBT. Erano compagni di viaggio. L'Apostolo Paolo poteva dire a Timoteo, tu sai che quello che ho predicato io l'ho vissuto. Così in pratica il primo consiglio che l'Apostolo Paolo dà al suo discepolo è metti in pratica la tua fede. L'esempio che io ho vissuto e tu eri con me, lo sai, vivilo anche tu, una fede autentica, vissuta nella vita quotidiana. Questo è il primo consiglio. Il secondo consiglio ...14 e 15, tu invece, un'altra volta, tu invece, secondo consiglio, persevera nelle cose che hai imparate e di cui hai acquistato la certezza, sapendo da chi le hai imparate e che fin da bambino hai avuto conoscenza delle sacre scritture, le quali possono darti la sapienza che conduce alla salvezza mediante la fede in Cristo Gesù. Con poche parole, il consiglio, il secondo consiglio dell'Apostolo Paolo al suo discepolo Timoteo è: la tua fede deve venire dalle scritture, non una fede autocostruita, io penso, ma io reputo, ma a me piace. No, una fede come la scrittura, come la Bibbia la trasmette, perché lì Dio si è rivelato a noi, lì Dio ha fatto conoscere a noi ciò che ci fa del bene, ciò che è vivibile, ciò che è giusto. E la nostra fede si deve ispirare alla Bibbia, alla scrittura, non alle nostre idee, non a quello che ci piace, non a quello che non ci piace. Dio ha dato una rivelazione che vale per tutti i tempi, perché Gesù ha detto, i cieli e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno mai. Non sarà mai superata la parola di Dio. La Bibbia non sarà mai antica. L'abbiamo letto adesso e quando io l'ho letto, quel brano, con tutto quello che saranno gli ultimi tempi, sta parlando di noi oggi. Qui capiamo l'eternità della parola di Dio. Il consiglio secondo, consiglio dell'Apostolo Paolo a Timoteo è tu abbi una fede così come c'è scritto nella Bibbia, non come dicono le persone. Amen. Il terzo consiglio, nel capitolo 4, verso 1 e 2, ti scongiuro dunque, quindi ancora sta rispondendo a quell'elenco di cose che sono la disfatta della società, e lui ripesca quel pensiero dicendo ti scongiuro dunque, davanti a Dio e a Cristo Gesù che deve giudicare vivi e morti per la sua apparizione e il suo regno, predica la parola. Insisti in ogni occasione, favorevole e sfavorevole, convinci, rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza. Verso 5, conclusione. Ma tu sii vigilante in ogni cosa, sopporta le sofferenze, svolgi il compito di evangelista, adempi fedelmente il tuo ministero. Quindi se il primo consiglio era la tua fede, mettila in pratica, secondo consiglio era la tua fede deve venire dalla Sacra Scrittura, il terzo consiglio è sii fedele alla tua chiamata. E questo vale anche per noi oggi. Tu hai una chiamata? Tu hai un ministero? Chi di voi ha un ministero? Allora, ci sono i 5 ministeri all'interno della Chiesa. Ma poi ogni credente, ogni vero cristiano, ogni nato di nuovo ha un ministero, cioè il mandato di Gesù Cristo di andare in questo mondo, di essere testimoni di Gesù Cristo. Per questo abbiamo letto all'inizio, voi siete il sale della terra. Perché lo siamo veramente. Quindi, chi di voi ha un ministero? Alzi la mano. Ma spero alzano tutti. Ognuno di noi ha un ministero. Cioè il ministero di testimoniare di Gesù. Non c'è scritto di convincere con buoni ragionamenti gli altri. Di vincere nelle discussioni, non è questo quello che c'è scritto. Gesù ci manda soltanto a essere testimoni di quello che noi abbiamo vissuto e sperimentato con Gesù. Tu hai sperimentato Gesù? Chi ha un rapporto con Gesù? Questo ti basta per svolgere il tuo ministero, per vivere la tua chiamata di fronte a Dio. E questo è il terzo consiglio che l'Apostolo Paolo dà a noi in questa società così corrotta. Ciò che a noi cambia, ciò che fa la differenza per noi, ciò che ci protegge dal cadere nella trappola di questa mentalità corrotta, qual è? Essere sale e luce. Ed è molto logico anche. Tu non puoi andare a dire, non dire bugie, e poi le dici tu. Non puoi andare a dire, non rubare, e poi rubi tu. Non puoi andare tu e dire, non bestemmiare, ma poi parole sporche escono dalla tua bocca, eccetera. Perciò, se mettiamo in pratica la prima, la fede messa in pratica, basata sulla fede che viene dalla Sacra Scrittura, la fedeltà alla mia chiamata diventa facile, è vivibile e mi preserva. Mi preserva. Servire Dio ci protegge. Questa è la cura che l'Apostolo Paolo scrive al suo discepolo Timoteo. E poi ci fa ancora un consiglio sommario, con questo concludo. Aventi l'apparenza della pietà, mentre ne hanno rinnegato la potenza. La pietà, sappiamo ora che cosa significa, è adorazione di Dio nella vita quotidiana, con le singole opere, con le singole scelte, con le singole cose che facciamo. Noi possiamo adorare Dio dandogli il tributo di rispetto e di onore, facendo scelte che piacciono a Lui. Questo è adorazione, questa è la pietà. e tu puoi andare controcorrente. È stato forte. Prima del culto abbiamo fatto una breve preghiera e c'erano il fratello Mare e il fratello Carmine. Non hanno avuto la minima idea di che cosa avremmo parlato stasera. Ma il fratello Carmine profeticamente ha pregato che stasera si parlerà di rivoluzione. Sì, perché andare controcorrente è una rivoluzione. Dove l'apparenza spiadisce, se ne va e diventiamo autentici, veri adoratori, adoratori di Dio, perché il Vangelo è potente, il Vangelo trasforma. Amen? Alziamoci in piedi, coro.